Allora, se volete seguire la lettura, Giovanni capitolo 15, la vite e i tralci. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Allora, qui abbiamo un quadro di azione. Ci sono tre raffigurazioni, il vignaiuolo, la vite e i tralci. Ma a queste tre raffigurazioni corrispondono delle persone. Il vignaiuolo, Dio, il Padre, la vite Gesù, il Figlio, i tralci, noi, opera dello Spirito Santo. Gesù vuole evidenziare che è volontà di Dio che i suoi figli portino frutto e per questo utilizza l'immagine della vite. E lo scopo della vite è quello di produrre grappoli d'uva. È dai grappoli che apprezziamo la vita produttiva della vite e non certo dalle foglie. Mi sembra ovvio. Viene quindi descritta la funzione svolta da ciascuno di questi tre elementi, di queste tre persone, per il raggiungimento di questo obiettivo. Portare frutto. E la domanda è: ma di quale frutto si tratta? Di quale frutto Gesù sta parlando? Questo è un frutto della vite. Avete mai visto una vite quando dopo quei fiori scarsamente visibili, comincia a produrre il frutto? Sta parlando di questo frutto? Oppure sta parlando di questo frutto? Eppure tutte e due sono frutto. Solitamente si interpreta, o perlomeno io ho sentito interpretare questo passo pensando all'evangelizzazione. Cioè, a quante persone ciascuno riesce a portare al Signore? Non so se vi è familiare questo accostamento. E ci sarebbe molto da dire, da riflettere su questa interpretazione. Ma mi sono chiesto che cosa rappresentano nell'Antico Testamento i grappoli della vigna di Dio. Quindi bisogna partire da lì per sapere in effetti di che cosa Gesù sta parlando. Gesù, quando si esprimeva, parlava al suo uditorio, ai suoi contemporanei, ha sempre utilizzato riferimenti che che fanno parte del contesto. Contesto storico, sociale, di costume, di consuetudine, di conoscenza. Era un popolo che comunque aveva una conoscenza della parola, quello che noi definiamo l'Antico Testamento. E quindi chi ascoltava Gesù capiva bene a cosa si riferiva. Tutt'altra cosa è sapere se capiva che cosa veramente poi Gesù voleva dire. Questo è un altro discorso. Però quando parlava di vite e di tralci, capivano non soltanto perché conoscevano la vite e i tralci, ma perché conoscevano i riferimenti dei profeti in particolare. Infatti, se noi andiamo a leggere, siamo all'inizio del libro del profeta Isaia, al capitolo 5, c'è un bellissimo passo, un bellissimo canto che vogliamo leggere insieme. Dal capitolo 5, versetto 1. Io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, e voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. E darò ordine alle nuvole che non vi lascino cadere la pioggia. Infatti, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. E gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue. Giustizia, ed ecco grida d'angoscia. Immaginiamo coloro che ascoltavano Gesù quando parlava della vigna. Credo di non sbagliare nel pensare che la loro mente andasse a questo passo. Oppure quando ancora un altro profeta, Geremia, capitolo 2, versetto 21, parlando di Gerusalemme, dice, eppure, da parte di Dio, eppure io ti avevo piantata come una nobile vigna, tutta del miglior ceppo. Come mai ti sei trasformata in tralci degenerati di una vigna a me non familiare? Un altro profeta, Osea, capitolo 10, versetto 1. Israele era una vigna rigogliosa che dava frutto in abbondanza. Più abbondava il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più bello era il suo paese, più belle faceva le sue statue. Sono alcuni riferimenti che ci portano a capire il valore di questa similitudine che Gesù adopera per spiegare qualche cosa e che i suoi contemporanei, i suoi uditori capivano benissimo, perché conoscevano e la realtà visibile e la realtà profetica. Allora, se nell'Antico Testamento la vigna raffigurava Israele, che significato ha per noi oggi? E quale deve essere di conseguenza il nostro frutto, questo frutto di cui parla Gesù? Ce lo dobbiamo domandare, altrimenti rimaniamo così nella fantasia o nella non comprensione. E allora, per capire quale è questo frutto, dobbiamo cercare di capire nella realtà del Nuovo Testamento a che cosa si fa riferimento quando si parla di frutto. E l'Apostolo Paolo fa da scuola in questa spiegazione. Infatti, scrivendo ai Romani, capitolo 6, versetto 22, dice: ma ora, liberati dal peccato e fatti servi a Dio, le condizioni determinanti, avete per frutto la vostra santificazione. Proviamo ad accostare questa considerazione di Paolo alle parole di Gesù. Proviamo a pensare, frutto della vite, in riferimento a questa affermazione di Paolo, santificazione. Oppure, il passo che ho iniziato e Dio volendo continuerò a approfondire, il frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Pensiamo a riferire questo frutto alle parole di Gesù, quando parlava del frutto della vigna. O ancora Paolo, quando dice il frutto della luce, e ne abbiamo parlato parlando proprio della luce, consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Vedete come questo frutto assume un valore, una ricchezza, una profondità notevole. Poi ancora, scrivendo ai Colossesi, ci dice: portando frutto in ogni opera buona, questo frutto che si manifesta in una azione. Allora, sulla base di questi passi, io comprendo che portare frutto riguarda prima di tutto ciò che in me ha prodotto e sta producendo l'opera di Dio per mezzo di Gesù Cristo e l'azione dello Spirito Santo. In questo io leggo il portare frutto. Ciò che Dio ha prodotto in me, in voi. Quindi portare frutto vuol dire manifestare concretamente e visibilmente la trasformazione, spesso radicale, ma comunque sempre profonda, prodotta dall'opera dello Spirito Santo in coloro che hanno creduto. Gesù, riferendosi alla vite, mette in luce l'opera di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È la loro azione che crea le condizioni perché il tralcio porti frutto. Da solo il tralcio non fa niente. Dio viene raffigurato da Gesù come il vignaiuolo che lavora per dare la giusta forma alla vite affinché sia sempre più produttiva, ne dia di più. Gesù, la vera vite, il ceppo, lavora in che modo? Alimentando i tralci, fornendogli la linfa vitale. Lo Spirito Santo lavora facendo in modo che questa linfa vitale, che parte da Gesù, arrivi e circoli nel tralcio dandogli vita affinché produca frutto. Ma come il frutto della vigna può risultare danneggiato o povero per effetto di cause esterne, malattie, funghi, varie, parassiti, avversità del tempo, siccità, questi sono elementi che possono condizionare la resa della vigna, così per noi il portare frutto non è una conseguenza automatica. Non portiamo di colpo frutto automaticamente perché siamo diventati figli di Dio. Siamo messi nelle condizioni di portare frutto. Ma come vedremo più avanti, ciò richiede tutto il nostro impegno a voler permettere a Dio di portare frutto in noi e per mezzo di noi. Cioè dimostrare che il lavoro del vignaiuolo raggiunge il suo scopo. Quindi portare frutto riguarda la mia persona, il mio essere. Portare frutto rappresenta la continuità di quell'opera di trasformazione che Dio ha iniziato nella mia vita. La continuità, questo lavoro continuo del potatore per rimondare, perché dia ancora frutto, ne dia sempre di più. La continuità di quella trasformazione del mio intero essere, spirito, anima e corpo, della mia personalità, del mio carattere. Comprendiamo così, o dovrei comprendere così, come l'Apostolo Paolo, nelle sue espressioni in riferimento allo Spirito Santo, riprende il pensiero di Gesù, quando parla del frutto dello Spirito, il frutto della luce, il frutto della santificazione, il frutto della conoscenza di Dio, il frutto delle opere verso gli altri. Allora la domanda alla quale il passo di Gesù, le domande, ci porta è: quali sono i segreti per portare frutto e per portarne sempre di più? In relazione a quello che ho cercato di evidenziare sul significato primario del portare frutto. Allora, Gesù parla di potatura. Il Padre mio è il vignaiuolo, è il lavoro di Dio. Qual è lo scopo della potatura? Tagliare e ripulire affinché la pianta, come è detto, non solo continui a dare frutto, ma ne dia sempre di più. Noi abbiamo nel nostro giardino, orto, piantato 4 alberi da frutta. Si vede già qualche cosa, ma io mi aspetto che nel corso degli anni cresca e ne dia sempre di più. E se c'è bisogno di potare, di fare, si farà. Perché se nel corso degli anni quell'alberello con 4 albicocche continuerà a farne 4, beh, per carità, è tutta grazia, ma gli obiettivi sono altri. Lo scopo della potatura è tagliare e ripulire. Che significa per me questo? Quando devo trasferire e applicare questo concetto a me? La potatura simboleggia quello che c'è da ripulire affinché questo frutto di cui abbiamo parlato rimanga e si accresca. Ripulire. Ripulire quella trasformazione e con quella trasformazione continua che è opera dello Spirito Santo. Laddove Gesù parla di tagliare i tralci, buttarli via, toglierli, adesso non entro nel merito perché c'è tutto un aspetto teologico intorno a questa affermazione nella quale non entro, però riguarda i rami che non danno frutto. E nelle piante ci sono dei rami che non danno frutto. La potatura, perché è quella sulla quale credo sia opportuno soffermarsi meglio, può essere a volte un intervento drastico e a volte la potatura richiama in un certo senso il significato della sofferenza. E probabilmente qualche forma di sofferenza sembra essere indispensabile per lo sviluppo della santità. Non sto a dire quali forme. Può essere il dover rinunciare a qualche cosa. Possono essere delle situazioni da affrontare, dalle quali e con le quali il Signore vuole ripulire, vuole forse potare, aggiustare per dei suoi obiettivi, sempre più frutto. A volte il potatore taglia in un modo apparentemente brutale, e lascia solo il tronco nudo con qualche spuntone di ramo. Colpisce alla vista tutto questo. Non so se vi è mai successo, anche gli alberi, ad esempio in Corso Dante, hanno fatto una potatura terribile. Ricordo anni fa una magnolia che era nel giardino, il giardiniere ha fatto una cosa spaventosa, direi scioccante. Ma che ha fatto? Ma chi gliel'ha detto di fare così? Aspetti. E ovviamente aveva ragione. Perché questo serve per ridare una forma corretta alla pianta. Una pianta lasciata a se stessa, come viene su? Una pianta, faccio una raffigurazione, ma mi capite, che pretende di essere libera di formarsi da sola, di crescere per conto suo, che si oppone o che reclama l'intervento del potatore. Immaginiamo una pianta che a un certo punto, quando il potatore arriva lì con la sua forbice, comincia a agitare i rami, a tirarli indietro per non volerli tagliare. Cerchiamo di dare un po' di fantasia, un po' di immagine per trasferirla poi alla nostra realtà. L'importante è che chi tiene le forbici della potatura sia una mano esperta, e Dio lo è, sempre. Certo, dobbiamo stare attenti ai potatori improvvisati, a quelli forse perché hanno una volta visto un potatore in gamba, dice, ho capito come si fa, e invece non ha capito proprio niente. Oppure bisogna stare attenti alle autopotature. Ah, io so che cosa devo fare per me. Quanti pericoli e quanti guasti crediamo in noi e negli altri, quando ci affidiamo a dei potatori improvvisati o quando pensiamo di essere in grado di autopotarci, però siamo più bravi a potare gli altri. È anche significativo osservare come la vite, questo nel corso dei secoli, viene aiutata da un impianto di palificazioni e di fili ai quali i rami, i tralci vengono legati. E io vedo questo proprio perché la pianta non sia lasciata a se stessa. Poi ci sono varie forme, la pergola, non entro nei termini tecnici, però questo mi fa pensare, perché poi alla fine è ciò che conta, vuol dire quantomeno che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri per sostenerci. Certo, siamo nel Signore, l'opera del vignaiuolo è Dio. Ma l'impianto, questo impianto, i pali all'inizio e alla fine del filare, i fili tesi, dove i tralci sono legati e crescono armoniosamente, è la Chiesa. Proviamo a darci questa raffigurazione, non voglio dare delle definizioni, ma proviamo a immaginare questo, il bisogno che abbiamo gli uni degli altri. Allora, il primo segreto abbiamo visto che è la potatura, e l'altro segreto è la collocazione e la posizione dei rami, dei tralci. Gesù dice: dimorate in me. È interessante questo in, non dice con, dice in. Le parole hanno un grande valore. Dimorate in Cristo vuol dire dimorare in Cristo e non semplicemente con Cristo, vuol dire mantenere e sviluppare una condizione di appartenenza. Quella condizione di appartenenza che è già stata una volta per tutte fissata nel momento in cui abbiamo confessato la nostra fede, ma che ha bisogno di essere costantemente sviluppata. Il tralcio non è legato, non è legato al ceppo, è inserito nel ceppo, scaturisce dal ceppo, è in, non è con. È solo essendo ben connessi al tronco che i tralci possono ricevere la linfa e quindi portare, crescere e portare frutto. Se la centralità della conoscenza della parola di Dio al versetto 7 viene detto se le mie parole dimorano in voi, quindi Gesù fa riferimento alla parola, al valore della sua parola, non è un accessorio. Se è fondamentale la centralità della parola, il dimorare in Cristo affonda le sue radici nella conoscenza di Dio. Ma una conoscenza che sfocia in un rapporto intimo, personale, non semplicemente qualcosa di intellettuale. Riporto quello che ho letto a questo proposito, come esortazione, proprio presa, una esortazione che amplifica le parole di Gesù. Vivi in me, aggrappati a me, tienti stretto a me, conversa con me, vivi una vita di intima comunione con me, avvicinati a me sempre di più, rovescia su di me ogni tuo peso, getta su di me tutto il tuo carico, non lasciare mai, neanche per un momento, la tua stretta a me. Quando nel nostro linguaggio ormai consolidato usiamo la parola di connessione, il primo riferimento più immediato che ci viene in mente è quello a internet. E quanto ce la prendiamo quando questa connessione si interrompe? Ecco, Luca sta assentendo in modo evidente. O quando questa connessione è lenta, diventiamo nervosi. E dai, Oppure non riceviamo subito, abbiamo cliccato su un sito, la connessione qualcosa non va, non arriva subito. Ce la prendiamo? Mi sono chiesto quanto me la prendo quando un altro tipo di connessione, per causa mia certamente, non per causa di qualcun altro, quando questa mia personale connessione con il ceppo si indebolisce. Dimorare con Cristo e mantenere una connessione vitale, vivificante, permanente, di piena comunione e di identità di vedute, ma non nel senso che è Gesù che deve vederla come me, nel senso che sono io che la devo vedere come Lui, avere la mente di Cristo. Non ci può essere con Gesù una connessione occasionale o di circostanza per dei fini utilitaristici. Mi trovo in una situazione difficile, ah sì, allora mi ricordo di te Gesù, e allora vengo da te. Gesù non ama questo tipo di connessione e non ci fa bene. Questa connessione è un aspetto fondamentale della fede. È la fede che unisce i tralci al ceppo. Se, come viene detto, senza la fede è impossibile dimorare in Lui, e chi non dimora in Lui dimostra che la sua fede è insufficiente, temporanea, superficiale. Ricordiamo la parabola del seminatore. È però considerare che è impossibile portare frutto senza questa connessione vitale con il ceppo. Così come è impossibile non portare frutto se questa connessione esiste e viene mantenuta. Non ci può essere frutto senza fede, non ci può essere fede senza frutto. Allora, per avviarci alla conclusione, parola magica, ma da chi dipende il dimorare in Cristo e quindi il portare frutto? Lasciamo che sia la parola a parlare. L'Apostolo Paolo scrive ai Galati: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, l'opera sua. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Paolo sta chiamando in causa la nostra responsabilità, la mia responsabilità a rimanere saldo. Quando poi Paolo scrive a Timoteo, e fa riferimento a una persona, fa riferimento a più persone, ma in particolare a una persona che è stato un seguace. E poi cosa dice? Dice di un certo Dema. Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato. Volontà. Volontà. L'autore dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 23, dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Manteniamo. è una mia responsabilità. E ancora più avanti, al capitolo 12, versetto 14, dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione. È una mia responsabilità. L'Apostolo Pietro riprende questo tema e dice, capitolo, 2 Pietro, capitolo 1, versetto 10, perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione. E poi l'Apostolo Giovanni, non amate il mondo. Sottolineo questi passi senza entrare nel profondo, semplicemente per evidenziare e per dare quella risposta da chi dipende il dimorare in Cristo. Paolo, parlando di se stesso, e un passo è stato già citato da Luca, fa delle affermazioni importanti appunto riguardanti se stesso, quando scrivendo in Prima Timoteo dice prima ero bestemmiatore, persecutore, violento, prima ero, ma misericordia mi è stata fatta. E ancora dice, non che io sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo, proseguo. Non mi sto a piangere addosso perché mi rendo conto che oggi sono tanto mancante. Devo stare attento, ne parliamo di questo. Ma proseguo, proseguo, vado avanti. E allora, che cosa, come concludere queste riflessioni? Signore, mi sento sempre tanto mancante. Oppure, Signore, ancora una volta una predicazione mi è arrivata come una bastonata in testa. Ma non si stufano questi predicatori di dare sempre bastonate? Cioè, potremmo dare tante interpretazioni, no? Quando ascoltiamo parole di esortazione o di richiamo, di correzione, che possono mettere in luce il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere in Cristo. Certamente ci invitano queste riflessioni a un autoesame, mi invitano a un autoesame. Ma io devo stare attento al rischio di prendere dalla parola, perché poi è dalla parola che si parte, da prendere questi messaggi, queste predicazioni come delle bastonate, che mi fanno sentire sempre mancante, sempre inadeguato, sempre insufficiente. Cose che possono alimentare quel negativo sentimento così facile e per il quale c'è qualcuno che lavora sempre dentro, quello che si chiama i sensi di colpa, l'inadeguatezza, quanto sono mancante. Però mi sono domandato, se mi sento continuamente mancante e inadeguato verso Dio, che cosa ne è della mia fede? Non è che corro il rischio di vedere in Dio un giudice sempre pronto a mettere il dito su ogni mia mancanza, inadeguatezza, per farmi sentire una nullità? Ma è questo lo scopo di Dio per i suoi figli? È questa la sua bontà? È questa la sua grazia? L'Apostolo Paolo in diversi casi, esponendo qualche cosa che può essere un po' simile a questo, dice così non sia. E allora quello che voglio lasciarvi non è un peso. Riconosciamo e ringraziamo Dio per come ci ha afferrati, condotti, per le trasformazioni che ha già operato nella nostra vita. E seguendo l'affermazione di Paolo di se stesso, proseguiamo il cammino. Con questo incoraggiamento, proprio con questo sentimento di ringraziamento, lasciamo che Dio continui a operare in noi, con quel lavoro necessario di potatura, di ripulitura, che è indispensabile per continuare a portare frutto e per portarne sempre di più in una vita costantemente trasformata, per la gloria del suo nome. Ma ringraziamo il Signore, riconosciamo quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, non perché siamo stati bravi, ma per la sua grazia. Cerchiamo di mantenere questo equilibrio tra ciò che per la grazia di Dio siamo oggi, sono oggi, con l'occhio puntato al proseguire questo cammino, non a glorificare me stesso, come sono diventato bravo. No, Signore, a te sia la gloria per l'opera che hai compiuto. E continuare in questa direzione. E allora vedremo che quelle che pensiamo o interpretiamo essere delle bastonate sono degli incoraggiamenti, che da una parte ci devono permettere di glorificare Dio, perché altrimenti Dio non ha fatto niente? Ma se siamo qui probabilmente qualcosa ha fatto. L'ultimo passo dell'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 15, versetto 10. Per la grazia di Dio sono quello che sono. E cosa aggiunge? E la grazia sua verso di me? Com'è? Non è stata vana. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana. Che possiamo fermarci a considerare il valore di questa affermazione e appropriarcene, non come un obiettivo raggiunto una volta per tutte, ma come un lavoro che il Signore ha operato e che vuole continuare a operare dentro di noi, per la sua gloria. Amen.